Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda per muovere dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo oggi, martedì 26 settembre, con la rassegna stampa alla ricerca di notizie riguardanti la tecnologia, i nuovi media e internet sui quotidiani italiani, come al solito ormai una sorta di dogma sul quale mi evito di domandarmi e di darmi delle risposte. Il martedì è sempre un giorno di marea bassa per quanto riguarda le tecnologie e i nuovi media, c'è sempre molto poco, facciamo con quello che abbiamo e partiamo però da un articolo molto interessante e ovviamente un aspetto più o meno ambiguo e negativo di quelle che sono le nuove tecnologie, per esempio basate sulla email. In questo caso si parla delle password in eredità, l'articolo di Federica Cavadini sul Corriere della Sera di pagina 31, il titolo è La password in eredità, ma serve il testamento. L'articolo è confortato da due interviste a Sandro Veronesi e a Luciano Canfora e racconta la storia di un poeta statunitense, William Talcott, americano irlandese, scomparso 3 mesi fa dopo una lunga malattia, perché Yahoo, il provider sul quale Talcott aveva la sua email personale, ha negato l'accesso alla sua email alla figlia per una questione di privacy. E infatti il sottotitolo recita: la figlia di un poeta statunitense chiede l'accesso all'email del padre, il provider rifiuta, è contro la privacy. Il problema, come si può intuire, è assai intricato. Così dice la figlia del poeta: dopo la morte di mio padre non ho potuto nemmeno contattare i suoi conoscenti, lui teneva tutto online. Il caso Talcott, scrive Federica Cavadini, fa già discutere anche da noi, preoccupa i diretti interessati, milioni e milioni di utenti e i loro familiari, e preoccupa anche i custodi di quei cassetti virtuali che devono fare i conti con la legge in materia di successione, ma anche con la normativa sulla privacy. Non tutti adottano la stessa linea in attesa che le regole vengano scritte, per esempio Microsoft e il suo cassetto virtuale di Hotmail in casi eccezionali decide che può essere forzato. Un caso Talcott l'hanno già affrontato sempre negli Stati Uniti, un vedovo si è presentato con il certificato di morte della moglie e la parolina magica gli è stata elargita, spiega Stefano Maruzzi, responsabile di MSN in Italia. Con i documenti necessari alcune informazioni possono essere trasferite a persona diversa dal titolare, come avviene per esempio su richiesta della magistratura quando è in corso un'attività investigativa. Comunque sarebbe opportuno considerare l'account di posta elettronica come un bene e lasciare disposizioni precise ai propri cari. Secondo Stefano S. di Google non esistono policy specifiche, le richieste verrebbero analizzate caso per caso nel rispetto della legge sulla privacy. Di opinione completamente diversa è l'autorità garante per la privacy italiana, spiega Mauro Paissan del Collegio del Garante: non si può consegnare a nessuno, nemmeno agli eredi, una casella di posta elettronica perché può contenere dati personali non soltanto del defunto ma di tutti i suoi interlocutori. L'accesso va proibito nel modo più assoluto. A differenza di un conto corrente bancario che gli eredi sono legittimati a conoscere, una casella email contiene una corrispondenza intima che deve restare segreta. Ovviamente è difficile una opinione conclusiva su un dato così delicato. Ci sono due interviste, una a Sandro Veronesi, l'altra a Luciano Canfora. Sandro Veronesi perché nel suo ultimo romanzo Caos Calmo, Pietro Palladini, il protagonista rimasto vedovo, forza il cassetto virtuale di sua moglie Lara, legge soltanto 2 mail e poi distrugge l'hard disk, la password non ce l'ha ma l'indovina. Insomma, questo è il motivo per cui viene intervistato Sandro Veronesi, che dice che considera la sua corrispondenza molto riservata, anche se dice che in un futuro che spero lontanissimo ovviamente darò la chiave d'accesso, la password, solo ai suoi figli. Mentre Luciano Canfora considera un po' diverso dal normale utente la email, quindi la corrispondenza di uno scrittore, la corrispondenza di uno studioso, dice lo storico Luciano Canfora, uno scrittore, un intellettuale fa parte del suo patrimonio. Insomma, il carteggio intellettuale in un certo senso avrebbe un valore più pubblico che privato. Secondo gli avvocati, insomma, sostiene infatti l'avvocato Valli, ritorna all'articolo di Federica Cavadini, la decisione di Yahoo, cioè quella di non dare l'accesso alla password alla figlia dello scrittore Talcott, è anacronistica. Consegnare la password dall'erede invece è la scelta più ragionevole. In caso di morte il diritto dei successori deve prevalere. Insomma, forse è il caso di pensare per tempo anche a livello testamentario questo tipo di disposizione delle corrispondenze anche dal punto di vista delle email. Saltiamo al Sole 24 Ore, parte il suffisso .mobi, il web dei cellulari, Microsoft, Nokia, Vodafone, TIM 3 tra gli sponsor della maxi operazione. È un articolo di Guido Maurino che racconta che saranno assegnati oggi nuovi indirizzi internet per la telefonia mobile. 10.000 sono stati già prenotati. Tutti i siti con il nuovo suffisso dovranno garantire l'uso di tecniche e impaginazioni che assicurano la comodità alla navigazione sul telefonino. Ad esempio, dovranno poter fare a meno dell'iniziale www per rendere più facile la digitazione. Dovranno essere scritti in un particolare linguaggio interpretabile da tutte le marche di cellulari e palmari recenti. L'entusiasmo, continua Maurino, non è per il nuovo dominio, non è però generalizzato. Verizon, la seconda maggiore compagnia di telecomunicazioni degli Stati Uniti, non vede affari nel nuovo suffisso e si è limitata a registrare Verizon.mobi, una semplice cautela per evitare che lo faccia qualcun altro sfruttando la visibilità del marchio. Il punto del mancato entusiasmo è il fatto che ormai la maggior parte dei siti internet sia tranquillamente accessibile anche dai telefoni cellulari senza necessità di creare un nuovo suffisso. Ritorniamo a Corriere della Sera, un articolo che trovo nell'inserto Scienza, Uomo, Tecnologia, Ecologia e Natura del Corriere della Sera, che pubblica un editoriale di Marvin Minsky, uno dei padri dell'intelligenza artificiale, ha fondato il Media Lab al MIT di Boston, sarà ospite a Bergamo Scienza venerdì 29 settembre e scrive un articolo che si intitola «Anche le macchine proveranno emozioni». Segnalo solo il passaggio conclusivo in cui cerca di spiegare perché l'intelligenza artificiale potrebbe essere abbastanza intelligente come quella umana. Secondo Marvin Minsky non esiste un pensiero puramente logico e razionale. Al contrario, le nostre menti sono sempre influenzate dalle ipotesi, valori e intenti che abbiamo in un determinato momento. E la capacità di passare da un modo all'altro è una parte sostanziale di ciò che chiamiamo intelligenza. Allo stesso modo, quando progettiamo macchine che imitano le nostre menti, ovvero creiamo intelligenze artificiali, dobbiamo assicurarci che dispongano di una sufficiente diversità. Se un programma funziona solo in un modo, ogni volta che quel metodo fallisce, la macchina si incepperà. Un programma con diversi modi di procedere può invece sintonizzarsi su qualche altro approccio o cercare un'alternativa adatta. Bene, questa era l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di intelligenza, naturale o artificiale, fate voi, e l'appuntamento è a domani.